Che cos'è la menopausa intanto?
La menopausa è quello stato, buongiorno a tutte, naturalmente a tutti, è quello stato della vita della donna nel quale si verifica, durante il quale l'esaurimento dell'attività dell'ovaio, sia dal punto di vista della produzione di follicoli, che sono le cellule riproduttive femminili, perché contengono l'ovocita, che è propriamente poi il gamete, cioè la cellula che viene fecondata, il follicolo, l'insieme delle cellule nutrici che lo porta a maturazione, e la conseguente produzione da parte dell'estrogeno da parte dell'ovaio di estrogeni e progesterone. Inoltre l'ovaio produce anche un altro ormone, il testosterone, grazie alle cellule di Leydig che si trovano nel centro, nell'ilo si dice, dell'ovaio. Cosa succede? La donna quando va in menopausa perde completamente la produzione di estrogeni e progesterone, mentre continua ancora per un po' la produzione di testosterone, che viene invece totalmente perduta nelle donne che vadano incontro o a una asportazione dell'ovaio bilaterale, ovariectomia si dice, oppure che abbiano fatto una chemioterapia o che abbiano fatto una radioterapia pelvica o total body. Quindi abbiamo una situazione completamente diversa dai maschi, che fanno fatica a capire la menopausa, perché loro hanno la fortuna che il testicolo, e questo va detto, produce ormoni maschili, il testosterone, fino a 100 anni, con una lieve riduzione nel tempo, intorno all'1% o meno per anno, ma continuano ad averli. Quindi per i maschi sembra un problema inventato questo della menopausa. Se loro avessero un blocco completo della produzione di testosterone a 50 anni, si renderebbero conto di che cosa significhi. Tanto vero che un mio collega dice molto giustamente che se gli uomini avessero le vampate, le terapie ormonali sarebbero mutuabili dai tempi di Gesù Cristo, e questo è il professor Marco Gambacciani, che è oltretutto l'attuale presidente della Società Italiana di Menopausa. Quindi è una situazione fisiologica, nel senso che è prevista dalla natura, ma quello che noi non consideriamo è che non è fisiologico che oggi la nostra specie viva 35 anni di più della menopausa. In altre parole, solo 100 anni fa, nel 1917, in Italia le donne avevano un'età media di 48 anni. Adesso siamo a 85, quindi in 100 anni, che dal punto di vista evolutivo è niente, perché la nostra specie ha alle spalle 200.000 anni di evoluzione e 8.000 generazioni, noi in 100 anni e 4 generazioni abbiamo avuto una conquista di vita impensabile, che non era prevista dall'evoluzione. E quindi troviamo a vivere 35 anni dopo la menopausa, o anche 45 se è una menopausa precoce, in totale assenza degli ormoni che vanno a stimolare e a nutrire tutto il corpo femminile. Ecco perché io ho sempre insistito e portato avanti questa battaglia in solitaria dopo il 2002 in questo studio americano mal disegnato che ha creato il panico nel mondo, della necessità di fare le terapie ormonali sostitutive personalizzate alle dosi appropriate per il tempo appropriato. Ho la soddisfazione di dire a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che nell'ultimo congresso europeo della Società Europea di Menopausa e Andropausa, che si è concluso una decina di giorni fa ad Amsterdam, in tutte le sessioni sono stati discussi i vantaggi della terapia ormonale sostitutiva, e c'è un documento di consenso internazionale pubblicato su Climacteri che dice in sintesi queste cose. Signori in ascolto, attenti. Allora, innanzitutto che la mortalità da qualsiasi causa, cancro incluso, è significativamente inferiore, è minore nelle donne che fanno la terapia ormonale rispetto a quelle che non la fanno. E giustamente la mia paziente ha commentato: ma è ovvio, professoressa, se una donna sta benissimo, si sente piena di energia, recupera l'osteopenia, ha voglia di vivere, non ha dolori di più da nessuna parte, dorme bene, eccetera, è ovvio che vivrà di più e meglio rispetto a quella che non la fa. Bravo, ma facciamolo capire ai terroristi. Secondo, cosa fondamentale, in conseguenza di questa considerazione che viene dall'esame fatto dagli specialisti numero uno di ciascun settore, miglior cardiologo, miglior neurologo, eccetera, eccetera, che la terapia va fatta alle dosi appropriate, come ho sempre sostenuto, e non più alla minima dose possibile.
Ci può spiegare meglio questo concetto?
Tempo appropriato e non più per il più breve tempo possibile. Quindi una rivoluzione che è in linea con quanto ho sempre sostenuto praticamente da sola sul bastione. Adesso mi fa piacere vedere che la comunità scientifica internazionale ha riconosciuto il valore delle terapie ormonali sostitutive fatte su misura per il tempo che serve.
Quindi un dosaggio non più, come dire, così, giusto per dare un po' di terapia ormonale, ma che sia adeguato a quel caso, a quel soggetto.
Bravo, esattamente, anche perché la scelta, le terapie che noi abbiamo a disposizione sono veramente molte, molto diverse tra loro, sia per principi attivi che per finalità, e quindi è fondamentale, appunto, il vestito su misura è proprio un concetto che non è solo di dose, ma è di tipo di ormone, di via di somministrazione e soprattutto, direi, di obiettivo terapeutico.
Perché la menopausa ha caratteristiche differenti da soggetto a soggetto? Noi vediamo certe volte delle donne che proprio a gennaio scollate col ventaglio, che proprio, e tante altre alcune invece che magari sì, hanno queste vampate, ma magari le tollerano. Come mai c'è questa differenza?
Allora, la differenza è dovuta al fatto che dal punto di vista genetico noi abbiamo una diversa vulnerabilità dei nostri organi e tessuti alla fluttuazione dei livelli di estrogeni, che si accentua nella premenopausa, e poi una diversa sensibilità di organi e tessuti alla perdita degli estrogeni. Faccio un esempio concreto: le donne che hanno un sistema nervoso centrale, cioè i neuroni, che soffrono molto per la carenza di estrogeni, hanno più di altre, questo circa un 40%, delle vampate tremende, ma parliamo non solo severe. Cosa vuol dire vampata severa? Vuol dire che l'escursione termica nel giro di pochi secondi è di 4 gradi, non di centesimi di grado o decimi di grado, gradi. Tanto vero che ho delle immagini bellissime di termografie che mi ha dato un collega inglese, il professor Whitehead, stupende, che fanno vedere come questa poveretta abbia a livello cutaneo un'escursione termica pazzesca, scatenata dalla sregolazione della centralina che si chiama ipotalamo, che è seguita poi, a causa di questo aumento drammatico della temperatura corporea, da una sudorazione profusa. Se questa poverina ce l'ha 5-6 volte per notte, non dorme più, è alterato completamente il ritmo del sonno, e questo comporta una sensazione di affaticamento la mattina, per cui la donna dice: sono più stanca di quando sono andata a letto. Ma soprattutto è importantissimo questo alterazione di quella che noi definiamo l'architettura del sonno, che ha delle fasi altrimenti molto ben precise, tra fasi di sonno con sogni, sonno profondo, eccetera, ha una conseguenza fondamentale da un punto di vista cognitivo, che le tracce di memoria da breve a lungo termine non si formano più o si formano molto meno, perché è alterata appunto l'architettura del sonno e la fase di sonno con sogni, e quindi abbiamo una lesione elettiva della memoria. La donna preoccupatissima, giustamente, che dice: non mi ricordo più nulla, non mi ricordo le parole, non mi ricordo cosa ho fatto mezz'ora fa, vado in camera per prendere qualcosa e non mi ricordo cosa volevo prendere. Quindi la seconda grave conseguenza è di tipo cognitivo, la terza grande conseguenza è emotiva, nel senso che queste signore che hanno, ripeto, una vulnerabilità genetica più marcata del sistema nervoso centrale alla carenza di estrogeni, vanno incontro per esempio più a depressione rispetto alle amiche e alle conoscenti, hanno maggior rischio di Parkinson nel medio e lungo termine, e poi hanno anche una sregolazione di altri sistemi coordinati dal cervello, per esempio il bioritmo della pressione arteriosa, tanto vero che le donne che hanno vampate severe perdono anche, questi cardiologi l'hanno molto ben dimostrato, la circadianità del sonno. Cosa vuol dire? E durante il sonno della pressione arteriosa. In altre parole, se noi andiamo a valutare come varia la pressione di una persona durante le 24 ore, vediamo che in condizioni normali, verso le 3 o 4 del mattino, si è al punto di massima riduzione, di deflessione della pressione arteriosa, che poi risale verso mattina. Questa circadianità, questa variazione alle 24 ore è importantissima, perché ci dice che la centralina, sempre l'ipotalamo, che governa anche il bioritmo della pressione, funziona benissimo.
Cosa c'entra il cortisolo con questo?
Questo non succede più, si perde questo nadirne, diciamo, questa flessione notturna, e questo predice un'ipertensione molto aggressiva e più difficile da trattare dal punto di vista farmacologico.